Fratelli, il Signore vi benedica e vi dia pace nel giorno della nostra vita. Proprio quello che accade durante l'Eucaristia, nella prima parte dell'Eucaristia, la liturgia della parola, ha proprio questo compito di proclamare la parola del Signore, che è una parola per me, è una parola per ciascuno di noi. Non è una notizia del giornale, ma è qualcosa di molto più profondo che parla alla nostra vita. Il filo conduttore dei testi proposti in questa domenica è uno dei temi fondamentali della nostra vita, quella del dolore e della sofferenza comune a tutti i mortali. E credo che tutti noi ci siamo posti più volte la domanda di senso: che senso ha il dolore, che senso ha la malattia? E tutti ci siamo trovati a condividere la fragilità dei fratelli più deboli, magari in famiglia. In questi giorni tutti sono fermi per una febbre, per l'influenza, ma è cosa da poco, perché da quello si può risolvere presto. Altre malattie ci vuole del tempo, e per altri invece è come un accompagnamento all'incontro con il Signore. Tutti sperimentiamo la gioia della solidarietà, che si fa carico delle infermità umane e che ci accompagna e ci impegna proprio ad alleggerire la sofferenza nostra e quella dei nostri fratelli nel dolore. Ecco, questo è il tema fondamentale: che senso ha il dolore? E la parola di Dio ci viene in aiuto, ci viene in soccorso, ci dice quella parola vera che è capace di dare una garanzia, un sollievo, un conforto a coloro che si trovano nel dolore. La prima lettura ci propone un personaggio emblematico che tutti noi conosciamo, Giobbe, di cui conserviamo la storia descritto in un libro sapienziale della Sacra Scrittura, appunto dal libro di Giobbe, che è un vero capolavoro, che esorto a leggere almeno una volta in vita questo libro, che appartiene all'Antico Testamento, ma è davvero un capolavoro. Veramente lì possiamo rispecchiare, perché tutti noi attraversiamo le stesse vicende di Giobbe. Questo racconto inizia come una favoletta. Quante volte abbiamo sentito da piccole le favolette raccontare, o da genitori, o dai nonni, o dalle zie. C'era una volta. Inizia proprio così questo testo. C'era una volta un grande servo di Dio, chiamato Giobbe, che viveva ricco e felice, venerato, stimato, apprezzato da tutti. E Dio permise a Satana di tentarlo per vedere se fosse rimasto fedele nella cattiva sorte. È facile rimanere fedeli al Signore nella buona sorte, ma nella cattiva sorte ci sentiamo un po' imbarazzati. Viene colpito prima nei beni, poi nei figli, poi nella sua stessa carne, da una malattia ripugnante e dolorosa. Respinge la moglie che gli consiglia di maledire Dio. Allora tre suoi amici, come capita spesso nel momento del dolore, vengono a trovarlo. E qual è la parola che suggeriscono a Giobbe, all'amico Giobbe? Quella di rassegnazione, di non ribellarsi. Cose che invece diciamo anche noi molto spesso magari quando siamo lì all'ospedale, al capezzale di un ammalato che magari reagisce male di fronte alla sua malattia, molto spesso anche noi diciamo: ma non fare così, non ribellarti, capita, soprattutto non devi mettere sotto giudizio il tuo Dio. E andando avanti in questa storia che tutti noi conosciamo, c'è un punto cruciale, drammatico, in cui Giobbe arriva perfino a bestemmiare Dio, a maledire sua madre che gli ha dato la vita, addirittura di invocare la morte. Sul finire del racconto, ci sono tanti capitoli, c'è una conclusione inaspettata: che il Signore apprezza i sentimenti, tutte le espressioni, tutte le ribellioni, tutte quelle parole dette in quel momento drammatico del dolore di Giobbe, e non approva invece le raccomandazioni, le prediche dei suoi amici. Dice il testo: il Signore rimprovera i suoi amici dicendo: non avete detto di me cose rette. Quindi disapprova il loro intervento. E a questo punto vale la pena di soffermarci e su una considerazione molto importante. Tante volte noi non abbiamo il rispetto del dolore, non abbiamo il rispetto della persona che è entrata in questo mistero del dolore, mentre il Signore rispetta, perché riconosce la dignità del mistero del dolore. Fratelli, dobbiamo imparare a stare accanto agli ammalati, dobbiamo imparare un silenzio adorante davanti alle persone che sono nel dolore, e quando li andiamo a trovare dovremo metterci in ginocchio, perché quella sofferenza, quella prova del fratello, della sorella, dell'amico, della persona tanto cara che ci sta tanto a cuore, quella sofferenza dovrebbe metterci in ginocchio, perché è una scuola di umanità. Proprio come ha fatto Gesù, che annuncia con fermezza la gioia del Vangelo, e di fronte ai malati, se ve ne osservate, leggete attentamente soprattutto il Vangelo di Marco, che è molto semplice, racconta tanti bei fatterelli, naturalmente che richiamano la presenza di Gesù nella storia. Nei confronti dei malati Gesù non predica la rassegnazione, non dice poveretto, non chiede al malato di offrire la sua sofferenza a Dio. Gesù lotta continuamente contro il male. Talvolta opera guarigioni. Ricordate, a me piace moltissimo quell'episodio che ci racconta Matteo dell'incontro di Gesù con i 10 lebbrosi. Li esorta a tornare nel Tempio per ringraziare il Signore, per aver riavuto la possibilità di entrare in assemblea con tutti gli altri, perché la lebbra una volta era davvero una disgrazia, doppiamente una disgrazia, sia perché colpiva la persona, sia perché si veniva emarginati. Se noi leggiamo con molta attenzione soprattutto il testo di Marco, che racconta appunto tante guarigioni, Gesù interviene perché vuole la felicità dell'uomo. Però c'è un particolare in questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, che Gesù a un certo punto ha il coraggio, la forza di mettersi in disparte. Quante volte ho pensato, ma non valeva la pena di perdere tutto il poco tempo che è stato in mezzo a noi, andare lì a curare tutta la gente, a fare un ospedale mega di alto valore per poter appunto venire incontro alle persone malate di qualsiasi tipo? Perché non ha fatto un ospedale mega? Perché non ha messo lì, non ha preparato i professori, non ha fatto una scuola di medicina? Tante volte mi pongo questa domanda. Certamente il mistero il dolore è un mistero, fa parte della nostra natura umana. Non siamo nati per vivere eternamente nella storia, nel tempo, nello spazio. Siamo chiamati a vivere nell'eternità per raggiungere una felicità eterna. E Gesù, torno a ripetere, e non è sempre intervenuto, non è intervenuto a soccorrere quei malati che accorrevano da tutte le parti della Palestina per chiedere guarigione. A un certo punto, ecco la cosa strana, si mette in disparte. Si mette in disparte perché? Io penso per attingere forza e coraggio da colui che l'aveva inviato. Trova spazio e tempo per nutrire la sua relazione con il Padre. Si mette in disparte per pregare, per ascoltare il Padre, per sottoporre tanti casi che si presentavano, per avere l'illuminazione, perché potesse agire come avrebbe agito il Padre. Lui stesso ha detto: io e il Padre siamo una cosa sola. Quindi si ritira in disparte, in preghiera, per maturare le sue scelte. Anche quando ha scelto i dodici, si ritira tutta una notte in preghiera e sente ripetere questi nomi dal Padre. È il Padre che gestisce la sua vita. È Figlio di Dio che gli è Padre. Anche qui un'altra considerazione, un invito a cercare e a trovare spazi di solitudine, di silenzio, per pregare. Per pregare, non per dire tante parole. Quante volte, ripeto, non sempre le preghiere che dite, i 100 rosari al giorno, sono preghiera. La preghiera autentica è un rapporto, una relazione. La preghiera mette in moto la mia persona, le mie scelte, le cose che dico, le cose che faccio. Se la tua preghiera non mette in discussione quello che fai e le tue scelte, non è una preghiera. Sono un bla bla bla, parole inutili. Se non ti metti in discussione, non è preghiera. Se tu questa mattina, tornando a casa tua, le parole che hai ascoltato, quelle del Signore, non quelle del sacerdote, quelle del Signore, non ti mettono un po' in movimento, è acqua che scorre sul marmo, non incide. Dovresti andare a casa un po' con una incertezza, con un interrogativo, ma sono proprio così? Se non parti da questa chiesa per mettere in discussione la tua vita, non serve. Non serve l'ascolto. Non arriva al punto di convertire, di fare più attenzione al Signore della nostra vita. Perché c'è una grande tentazione in noi, noi che siamo un pochino evoluti, abbiamo studiato, abbiamo un'esperienza di vita. C'è come una tentazione che impedisce questo incontro con il Signore, permettetemi di usare la parola, il fai da te. Il fai da te non funziona. Il fai da te porta alla depressione, ci riempie di paure, e chi non è pieno di paura? Bastata una nevicata per metterci in crisi, ma santo cielo. Ci stiamo preparando alla giornata mondiale del malato, che coincide con il giorno della prima apparizione a Lourdes, l'11 febbraio, che cade proprio mercoledì prossimo. E cito il Papa, Papa Francesco, che è sempre illuminato, determinato e molto puntuale. Proprio in questa occasione della giornata mondiale del malato, ha scritto una lettera, un messaggio che vi invito a leggere attentamente. Anche lui si ispira a Giobbe e ci raccomanda di essere occhi per il cieco e piedi per lo zoppo. Sono immagini molto comprensive, cioè di essere persone che sanno stare bene accanto ai malati, essere occhio, essere piede, essere braccio, essere tutto per l'ammalato, lasciarti prendere dalla persona che si trova in difficoltà. E non dimentichiamo che il tempo trascorso accanto al malato vale come scuola di umanità. Ce lo ripete spesso Papa Francesco. È più quello che noi apprendiamo dall'ammalato di quello che diamo. La scuola di vita è il mistero del dolore, della sofferenza, che tocchiamo con mano quando ci accostiamo un ammalato o quando noi entriamo in questo mistero della sofferenza. È un tempo sacro. Potremmo dire che è un tempo ispirato, come è ispirata la Sacra Scrittura. Il tuo male, l'attendere al male del malato, è come se tu scrivessi una pagina della Sacra Scrittura, che tra l'altro si ripete e si ritrova in tante espressioni dei testi sacri. Vorrei concludere questa esortazione con le parole del Santo Padre di questa 23ª giornata del malato. Padre Santo, ogni uomo è prezioso ai tuoi occhi. Ti preghiamo, benedici i tuoi figli che fiduciosi ricorrono a te, unica fonte di vita e di salvezza. Tu che in Gesù Cristo, l'uomo nuovo, sei venuto in mezzo a noi per portare a tutti la gioia del Vangelo, sostieni il cammino di quanti sono nella prova. Amore eterno, dona a quanti hanno l'onore di stare accanto ai malati occhi nuovi, sappiano scorgere il tuo volto, servire con delicata carità la loro inviolabile dignità. L'ammalato merita dignità. E tua madre, sede della sapienza, intercedi per noi tuoi figli, perché possiamo giungere a vedere faccia a faccia il volto di Dio, bellezza senza fine. Amen.